Sono le 12:34, Mattia Pelli al microfono e Cristina Artoni che mi ha appena raggiunto. Buongiorno Cristina.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
Inizia il nostro dibattito, il dibattito di Alphaville. Parliamo di calcio, di sport, di sport washing. Prende il via tra pochi giorni, domenica 20 novembre per l'esattezza, la 22esima edizione della Coppa del Mondo di calcio. Le partite si disputeranno nella capitale del Qatar, Doha, e in altre quattro città vicine. In 10 anni nel paese sono stati costruiti 6 nuovi stadi ultramoderni e refrigerati, realizzati a carissimo prezzo, almeno a prezzo umano in questo caso. Almeno 6.500 lavoratori migranti hanno perso la vita nei cantieri, come denunciato tra gli altri dal quotidiano britannico The Guardian. Gli operai che arrivavano da Pakistan, Bangladesh e India erano praticamente in condizioni di schiavitù. Oltre a vite umane ci sono poi le gravissime ricadute sul fragile ecosistema marino del Golfo. Spesso in questi grandi avvenimenti sportivi malaffare e corruzione vanno a braccetto. In particolare nel caso di questi mondiali, secondo il quotidiano britannico, siamo di fronte ad un'operazione di sport washing, un'operazione di marketing attraverso lo sport che servirebbe all'Emirato per ricollocarsi sulla scena geopolitica internazionale. Di tutto questo parliamo oggi con i nostri due ospiti che saluto. Prima di tutto Laura Silvia Battaglia, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Lei è giornalista, documentarista, lavora come reporter in aree di crisi dal 2007, conduttrice e autrice per Radio Rai, Radio 3, la nostra cugina italiana, potremmo dire, è specialista di Medio Oriente, e buongiorno anche a Federico Giustini.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Lei è giornalista di tuttosport.com, è autore insieme a Sergio Coluccia del libro Calcio di Stato, i mondiali in Qatar e non solo, come lo sport washing sta cambiando la geopolitica del pallone, appena uscito da Ultrasport Edizioni. Allora, prima di tutto, partiamo da lei Federico Giustini, questo termine sport washing, da dove arriva e che cosa significa?
Allora, noi siamo andati un po' a scoprire un po' come era nato questo termine che è sempre più utilizzato. Nasce in seguito a una campagna che è stata fatta, è stata portata avanti in Azerbaigian da alcuni attivisti. Abbiamo intervistato nel nostro libro Rebecca Vincent, che adesso lavora per Reporters Sans Frontières, coniato questo termine in relazione, insomma, a quello che stava avvenendo in Azerbaigian, alle violazioni dei diritti umani e ai giochi europei che erano stati organizzati a Baku nel 2014. E con questo termine, insomma, si prova a definire un qualcosa che per carità esiste da tantissimi anni, possiamo farlo risalire addirittura, non so, alle Olimpiadi di Berlino del 36, o per rimanere a tema mondiali di calcio a Argentina 78. Ed è, come dire, utilizzare lo sport, nella fattispecie il calcio, come un veicolo, come uno strumento per mostrarsi migliori agli occhi del mondo, per non mostrare alcuni aspetti che caratterizzano appunto la vita pubblica del paese, per mostrarne altri agli occhi del mondo, agli occhi della comunità internazionale. Quindi relativamente al Qatar si configura attraverso l'organizzazione di grandi eventi sportivi, i mondiali appunto sono la massima espressione di questo, ma anche attraverso l'acquisizione di squadre molto importanti e investimenti milionari, come è avvenuto col Paris Saint-Germain.
Tra l'altro questo termine di cui stiamo parlando oggi, cioè sport washing, che è presente nel titolo del suo libro, del vostro libro Federico Giustini, ricalca un altro termine che invece ormai è più di uso comune, quello di greenwashing. Ecco, in questo caso potremmo dire che in Qatar questi due termini si uniscono in qualche modo, si ritrovano, no? Pensiamo solo alla questione di questi stadi refrigerati.
Sì. Sì, i due temi si toccano per certi versi, questi stadi avveniristici che, diciamo, saranno un biglietto da visita sicuramente per questo paese. Parliamo di comunque giorni in cui il tema è all'attenzione di tutti, se ne sta parlando, forse anche complice la sosta del campionato e il fatto che inevitabilmente si dovrà fare i conti con questo mondiale. E appunto questi stadi, come ha giustamente sottolineato, sono stati che sono stati costruiti e che hanno avuto un caro prezzo in termini di vite umane e che sono stati costruiti, diciamo, sulla base di uno sfruttamento lavorativo, di una forza lavoro che diciamo è grossa parte della popolazione di questo paese. Parliamo di un paese di 2 milioni circa di abitanti, ma gli autoctoni sono sostanzialmente il 15%.
Laura Silvia Battaglia. Sì.
No, prego, prego.
Sì, Laura Silvia Battaglia, contestualizziamo un po' questi mondiali. Qual è la fotografia politica, appunto, del Qatar, prima di addentrarci poi sui temi spinosi come la violazione dei diritti umani?
E la fotografia politica del Qatar è quello di un paese che sta all'interno del Golfo e che da moltissimi anni cerca di accreditarsi, ma in realtà si è abbondantemente accreditato nel mondo, soprattutto dagli anni 2000 con Al Jazeera. Non dobbiamo dimenticare che il Qatar è Al Jazeera. Il Qatar ha conquistato il mondo dell'informazione facendo la sua, che definiva controinformazione, sostanzialmente l'opinione contraria, che era quello che Al Jazeera aveva portato avanti durante le guerre del Golfo. E il Qatar di fatto si configura nell'asse internazionale, geopolitico internazionale, in solidarietà con la Turchia, che in questo momento certamente è il suo partner più stretto. Non è un segreto per nessuno che il Qatar ha ospitato negli anni anche, tra l'altro, i leader dei Fratelli Musulmani, come Al-Qaradawi, che era anche un predicatore che faceva le sue trasmissioni all'interno di Al Jazeera Arabic, e di fatto si posiziona, diciamo, in equilibrio con l'Iran, che non è tanto lontano dal posto in cui si trova, ma soprattutto in contrapposizione con l'Arabia Saudita e con gli Emirati Arabi Uniti, che, come dire, non sono nemmeno loro secondi a nessuno per quanto riguarda forme di washing di questo genere o di altro genere. Però adesso i campionati del mondo di calcio sono in Qatar, e dunque è anche giustamente il Qatar sotto l'occhio del ciclone internazionale.
Ecco, che riconoscimento tiene ora di fatto il paese a livello internazionale? Insomma, sono davvero utili questi mondiali? È una vetrina utile per l'Emirato?
I mondiali sono una vetrina utile per l'Emirato, nella misura in cui tutti riparleranno del Qatar e soprattutto creeranno un nuovo giro di investimenti che comunque sono sempre particolarmente abbondanti. Ricordiamo tra l'altro che questo è un paese di cui quasi nessuno può fare a meno dal punto di vista energetico. Stiamo parlando della terza riserva al mondo di gas liquido naturale, soprattutto in un momento storico come vediamo, in cui le problematiche anche legate all'Europa sono tantissime. Indubbiamente la questione più importante è quella sulla quale giustamente ci si sofferma, è la condizione dei diritti umani. Lo si diceva prima, che stiamo parlando di una quantità enorme di lavoratori provenienti da altri paesi dell'Asia che alla fine hanno trovato la morte all'interno di queste grandi costruzioni, una condizione che comunque è comune in tutti questi paesi, con un sistema giuridico che si chiama il sistema giuridico della kafala, che consente di fatto una forma di schiavizzazione sostanzialmente non ufficiale ma ufficiosa, utilizzando degli strumenti un po' cavillosi legati a forme del diritto islamico riviste. E tutto questo certamente non aiuta il Qatar, soprattutto in un momento storico in cui comunque rispetto agli altri paesi del Golfo e alle alleanze internazionali, intendo soprattutto Israele, in particolar modo l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti, il Qatar è in una situazione minoritaria. Soprattutto l'avvicinamento degli Emirati Arabi Uniti a Israele da questo punto di vista è centrale, e il Qatar cerca di spingere invece con un altro tipo di atteggiamento, che è quello legato, forse come facciamo gli antichi romani, diciamo così, alle arene e agli spettacoli.
E quindi lo sport in questo caso, ma anche la cultura al centro di quello che potremmo definire il soft power del Qatar, come ci ha ricordato Laura Silvia Battaglia. Ecco, Federico Giustini, vogliamo ricordare come si è arrivati all'assegnazione da parte della FIFA del Qatar come paese ospitante dei mondiali, e qual è stato il ruolo dello svizzero, ora cittadino del Qatar, dove vive con la famiglia, Gianni Infantino, presidente della FIFA, malgrado gli scandali degli ultimi anni?
Allora, si è arrivati all'assegnazione il 2 dicembre del 2010, una procedura già di per sé piuttosto anomala. Si votò nella stessa giornata, ovviamente con lo stesso corpo elettorale, per due mondiali contemporaneamente, quello del 2018 e quello del 2022. Già questo di per sé è qualcosa che non era mai accaduto e ha portato a, come per stessa ammissione di Blatter, formazione di pacchetti di voti che si sono scambiati fra vari componenti dell'allora comitato esecutivo. E la procedura, come dicevamo, è stata piuttosto controversa. C'è stata un'indagine che è stata portata avanti da Michael J. Garcia, questo procuratore americano, che ha sostanzialmente rivelato una serie di pratiche quantomeno poco trasparenti relativamente a ciò che veniva fatto in termini di campagna elettorale e di convincimento dei membri del comitato esecutivo a votare sostanzialmente. E ci sono indagini tuttora in corso, soprattutto negli Stati Uniti e in Francia, su, diciamo, le modalità con cui si è arrivati a questa votazione, con cui il Qatar è riuscito, potremmo dire incredibilmente, ad avere la meglio sulla candidatura degli Stati Uniti d'America per ottenere appunto questo mondiale del 2022. E il ruolo di Infantino, Gianni Infantino è subentrato a Joseph Blatter. In seguito allo scandalo della FIFA che ha portato insomma un passo indietro da parte di Blatter. Lui arrivava da sostanzialmente segretario dell'UEFA e i rapporti tra la FIFA di Infantino e il Qatar sono molto buoni e non a caso si è trasferito a Doha, insomma, per sovrintendere meglio probabilmente alla preparazione, insomma, di questi ultimi
Ha
mesi.
preso anche la cittadinanza, giusto?
Ha preso anche la cittadinanza e insomma.
Vabbè, sono
Che
scelte.
dire, sono scelte, ci mancherebbe. E diciamo, noi nel libro cerchiamo, come dire, di soffermarci su come il Qatar in ambito sportivo, soprattutto calcistico, in seno alle istituzioni europee e mondiali, stia ottenendo sempre più risultati. Ecco, la figura di Nasser Al-Khelaifi, soprattutto con l'UEFA, è una figura molto molto influente, a capo anche dell'Associazione dei Club Europei e soprattutto ciò che è legato alle normative del fair play finanziario, alle violazioni che ci sono state, insomma, è un tema piuttosto importante, rilevante. E nel periodo in cui c'era stata questa sostanziale multa e divieto di partecipazione sia per il Paris Saint-Germain qatariota che per il Manchester City, emiratino, diciamo che fa capo al governo di Abu Dhabi, si è poi arrivati a delle punizioni, a delle sanzioni piuttosto limitate che mettono, diciamo, queste squadre, questi club di Stato, appunto, in una condizione di privilegio. Ecco, e all'epoca era la UEFA, scusatemi, di Platini con Infantino, segretario, sostanzialmente.
E quindi una questione piuttosto intricata, il ruolo della FIFA, questo protagonismo del Qatar in campo sportivo. Io propongo ai nostri ospiti, Laura Silvia Battaglia e Federico Giustini, di fare una piccola pausa musicale, davvero breve, e di tornare a parlare di questo tema, del tema dello sport washing. Wynton Marsalis, il volo del Calabrone.
Thank you.
Il volo del Calabrone, una composizione di Nikolaj Rimskij-Korsakov, qui con la tromba di Wynton Marsalis. Continua il nostro dibattito, Mattia Pelli al microfono, dibattito dedicato allo sport washing in vista dell'inizio dei mondiali di calcio in Qatar. Cristina Artoni.
Sì, Laura Silvia Battaglia, quando parliamo di violazione dei diritti umani, volevamo parlare, lo dicevamo prima, in Qatar, a cosa dobbiamo pensare nel quotidiano, giorno per giorno?
Nel quotidiano, giorno per giorno, dobbiamo pensare inizialmente, questo è il punto più interessante, al fatto che questi lavoratori che si spostano dai paesi citati, il Bangladesh, l'India, lo Sri Lanka, vengono reclutati da agenzie internazionali che funzionano proprio nei paesi, soprattutto l'Africa subsahariana e dell'Asia, che sanno essere paesi con dei lavoratori che hanno fame di lavoro. Teniamo presente, questo lo dico tra parentesi, che le condizioni di lavoro di queste persone nel settore edilizio delle costruzioni, per esempio in Bangladesh, un posto dove sono stata recentissimamente, sono ancora peggiori del Qatar, tra l'altro, oppure dell'Arabia Saudita o anche di altri paesi del Golfo. Quello che succede è che vengono reclutati e il punto centrale è che nel momento in cui mettono piede all'interno di questo Stato, ma ripeto, lo stesso discorso si può fare anche sul Libano, per esempio, con le badanti o con le signore che lavorano all'interno delle case dei ricchi libanesi, vengono privati completamente della carta d'identità, cioè del passaporto. Dunque sono intrappolati, non possono fuggire. E questo significa che vengono sostanzialmente stipati all'interno di queste aree dove lavorano quotidianamente, stiamo parlando di moltissime ore al giorno, lavorando nelle costruzioni non si può stare esattamente sotto l'aria condizionata, come invece stanno sotto l'aria condizionata i 300.000 cittadini del Qatar, che sono i pochissimi che hanno un passaporto qatarino. E in sostanza quello che succede è l'alta pressione di lavoro in quantità, ma anche ovviamente in qualità, in queste condizioni ogni giorno. Se questi lavoratori decidessero ad un certo punto di tornare a casa perché le condizioni sono difficili, perché non se la sentono, perché stanno male, perché hanno un problema medico, devono totalmente essere nelle mani, sono totalmente nelle mani di quello che viene definito, diciamo, il loro datore di lavoro, che poi di fatto e secondo questo sistema della kafala è come se fosse, diciamo, il loro procuratore, la persona a cui si affidano. E se costui o questa compagnia naturalmente non è particolarmente gentile, diciamo così, con i lavoratori, può succedere sostanzialmente di tutto. Soprattutto non posso tornare a casa perché sono privati del documento di viaggio, quindi sono intrappolati, quindi stiamo parlando di una forma di schiavitù organizzata, permessa e tra l'altro molto conosciuta a livello internazionale, ma nessuno fa nulla per fermarla.
Quindi diritti umani messi in modo evidente in discussione in Qatar, anche proprio per la preparazione dei mondiali che inizieranno nel paese. Si parla dunque di sport washing, ci sono molte denunce, ormai molte inchieste. Ecco, Federico Giustini, queste inchieste, questa denuncia che c'è anche nel vostro libro, riesce ad arrivare alle orecchie dei milioni e milioni di amanti del gioco del calcio, dei tifosi, di coloro che amano questo sport e che magari non apprezzano tutto quello che c'è dietro, questa violenza e anche questo impatto sull'ambiente?
Ma io direi che è un qualcosa che soprattutto nelle ultime settimane ha avuto molto, molto risalto. Scusi, un attimo.
Prego.
Ha avuto molto risalto in queste settimane. Se ne è iniziato a parlare di recente con una certa attenzione quando sono iniziate le qualificazioni appunto a questi mondiali. Alcune nazionali hanno indossato delle t-shirt in cui si chiedeva sostanzialmente il rispetto dei diritti umani dentro e fuori dal campo. Ma io credo, questa è una mia impressione, nel libro lo scriviamo, che forse è stata un'iniziativa un po' tardiva, si stava giocando appunto per qualificarsi a questi mondiali. Quindi è senza dubbio apprezzabile che in alcuni paesi, parliamo soprattutto del nord Europa, un dibattito pubblico in ambito istituzionale, sportivo, federale, c'è stato. In Italia purtroppo non c'è stato, non se ne è parlato, forse è complice anche la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali. Però indubbiamente gli appassionati se ne stanno accorgendo e ne stanno prendendo sempre più coscienza. L'urgenza che abbiamo sentito noi per scrivere il libro era appunto il fatto che mancasse un racconto un po' unitario di quello che era successo fra questo 2 dicembre 2010, ma a questo punto direi anche prima, vista la volontà del Qatar di fare dello sport e del calcio uno strumento appunto di proiezione, di potenza, e questo è un qualcosa che parte già nel 2004 con la Aspire Academy e con la fondazione del Qatar Sports Investment. E in alcuni paesi se ne è parlato di più, ma probabilmente anche alcune dinamiche lo hanno favorito questo processo. Indagini e inchieste giornalistiche, come citavi giustamente prima, del Guardian, ma anche il New York Times, se ne è parlato con maggiore insistenza, perché probabilmente in quel 2010 Inghilterra e Stati Uniti sono stati i due paesi che sono usciti sconfitti da questa votazione. L'Inghilterra ha perso, diciamo, la possibilità di ospitare il Mondiale 2018 con la Russia, e gli Stati Uniti l'hanno perso col Qatar nel 2022. Purtroppo mi viene da dire che è la contingenza a determinare l'innescarsi di un dibattito pubblico.
Laura Silvia Battaglia, io non so se lei sia tifosa o meno di calcio, ma lei considera che sia necessario boicottare anche da spettatori questi mondiali in Qatar, e che questo possa magari far cambiare un po' le cose?
Non mi occupo tantissimo di calcio, ma mi piace guardarlo, perché è vero, come molti dicono, che è una metafora della vita, quindi sono perfettamente d'accordo nel guardarlo.
E
ma
poi i mondiali spesso esatto, vengono anche guardati da quelli che magari non seguono i campionati nazionali.
Esattamente,
no?
Esattamente. Però diciamo, qui la questione io credo che debba essere vista anche sotto un altro aspetto, cioè parlare, discutere, denunciare è una cosa giustissima, e appunto, come diceva il collega prima, è naturalmente anche una cosa dovuta alle contingenze. Se si volesse veramente agire, allora un'azione che diventa contro il paese, quello ovviamente di non guardare, ma soprattutto di non viaggiare. Non dobbiamo dimenticare, tra l'altro, che certo, questo paese ha una delle compagnie aeree più importanti al mondo, con questo Hamadi Airport, che è quello che ha tra le connessioni più importanti come transito internazionale, quindi forse anche lì, cioè, potenzialmente si potrebbe anche evitare magari di prendere un aereo e dunque ricorrere ad altre compagnie, se proprio si volesse fare questo. Ma la questione è molto più profonda, cioè la questione che, ripeto, può essere applicata a qualsiasi paese accetti questo sistema di schiavitù organizzato, andrebbe fatta su altri parametri, che sono quelli per esempio anche dell'edilizia. Cioè io posso anche decidere di boicottare come spettatore il mondiale, di non andarci, di non guardarlo, ma se poi ci sono compagnie locali in questo paese, ma anche in Arabia Saudita, anche negli Emirati, che fanno degli accordi con compagnie europee, con compagnie italiane, edilizie, per costruire stadi, per costruire palazzi, per costruire luoghi di lusso, siamo sempre punte a capo, cioè non ne usciamo da questo discorso. Certo. Diventa una questione legata allo sport, ma non è legata al cuore del problema, certo, che è anche un altro, purtroppo.
Io ringrazio moltissimo i nostri ospiti che ci hanno spiegato la situazione in Qatar alla vigilia dell'inizio dei mondiali 2022. Laura Silvia Battaglia, giornalista, documentarista, ora come reporter in aree di crisi dal 2007, autrice e conduttrice per Rai Radio 3. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
E Federico Giustini, giornalista di tuttosport.com, che insieme a Sergio Coluccia ha scritto Calcio di Stato, i mondiali in Qatar e non solo, come lo sport washing sta cambiando la geopolitica del pallone, appena uscito da Ultrasport Edizioni. Grazie.
Grazie a voi, grazie mille.
E io in conclusione non posso non segnalarvi che, accanto appunto a tutto quello che gira intorno a questo mondiale, allo sport washing, c'è sempre lo sport, c'è sempre il calcio, che è piacere, gioia, divertimento. Ce lo ricorda una rubrica che vi proporremo in Alphaville e in Passatempo a partire da venerdì 25 novembre, un album di figurine radiofonico che include scrittori impertinenti, cronisti disincantati, portieri sfortunati, fantasisti sublimi, Paperino in lotta contro i pregiudizi degli intellettuali, Socrates e il suo impegno politico, Albert Camus, portiere in Algeria, la dannazione eterna di Moisir Barbosa, le storie e le riflessioni di Vladimir Dmitrievich, editore calciofilo, le finte dell'albatro Garrincha, il bar dello sport di Luciano Bianciardi, l'estetica di Jorge Valdano, spero di aver detto Jorge in modo corretto, l'aquilone cosmico di Diego Armando Maradona, gli antieroi di Osvaldo Soriano, l'ironica rassegnazione di Giovanni Arpino e la colta guasconeria di Edmondo Berselli. Tutto questo in una rubrica che inizierà il prossimo 25 novembre in Alphaville e in Passatempo.